Dunque, dopo questo piccolo esercizio ginnico, riprendiamo. E sì, vi dicevo che bisogna ovviamente rendere questo tessuto compatibile con, in particolare, il taglio, perché altrimenti non sarebbe possibile avere delle eccezioni osservabili. E quindi troverete almeno sia, se ricordo giusto, nelle esercitazioni, nei vetrini che avrete a disposizione, ma soprattutto nella slide virtuale, sono queste immagini con questa colorazione, diciamo, un po' marroncina, e più difficile sono da trovare dei tessuti colorati in modo classico con l'eosina. Allora, qual è la componente cellulare dell'osso? E poi vedremo anche la componente della matrice extracellulare. Allora, le cellule che troveremo sono prima di tutto le cellule che permettono la costruzione dell'osso, e sono cellule che potranno essere, come abbiamo già visto in altri casi, dei progenitori e quindi non differenziate, e delle cellule più differenziate fino alla forma completamente differenziata. Trattandosi di osso, si parla di osteoblasti, che faranno parte dei precursori, e di osteociti, quando sono completamente differenziate queste cellule. Il compartimento più staminale sono i pre-osteoblasti, che sono ancora meno differenziati dagli osteoblasti e che derivano da cellule mesenchimali. Vediamo che sono situate queste cellule che sono non ancora completamente differenziate ai lati di quello che sarà qua in bianco la struttura vera e propria dell'osso. Questa parte interna è quella che corrisponderà al midollo osseo in un'ossa lunga, e avremo l'osso ai lati con, anche lì differenzieremo due zone, ma in questo momento lo prendiamo solo come nozione che questo è il tessuto osseo in bianco, in centro il midollo osseo, e vedete che le cellule progenitrici si dispongono nella parte che ha i lati della struttura ossea vera e propria. Il periosto, che vi dicevo essere quello che avvolge l'osso nella parte più esterna, e avremmo comunque una parte sul lato più interno dell'osso verso il midollo osseo, quello che viene chiamato l'endossio, perciò il periosto è sul lato esterno, l'endossio è la parte al lato dell'osso verso il centro, dove troviamo la parte del midollo osseo. È simmetrico in questo caso, e abbiamo detto che si dispongono, qua è stato stilizzato ovviamente per chiarezza, mettendolo uno di seguito all'altro, no, cioè è più mista la situazione, ma troveremmo le cellule progenitrici, i pre-osteoblasti, che daranno luogo agli osteoblasti, i quali man mano si differenzieranno in osteociti. E quindi questa è la linea, diciamo, delle cellule che permettono la costruzione dell'osso. Poi ci sono le cellule che sono più tipiche del rivestimento, sia a livello del periosto che l'endosteo, e quindi derivano anche da queste stesse filiazioni cellulari anche le cellule che sono più dedicate al tessuto connettivo che è associato alla struttura ossea. Poi ci sono gli osteoclasti, e gli osteoclasti sono le cellule invece che distruggono l'osso. Vi avevo detto, l'osso va incontro a rimodellamento, non è affatto una struttura morta o fissata, ma c'è costantemente una distruzione di una parte dell'osso e una sua ricostruzione. Ovviamente la fisiologia e la resistenza dell'osso è dovuta all'equilibrio tra la produzione di osso nuovo e quella della distruzione, quando siamo nell'età adulta, d'accordo? Non sto parlando durante lo sviluppo. Quando dico lo sviluppo è lo sviluppo fino alla taglia adulta, non solo lo sviluppo embrionale. Ma in un adulto c'è questo ricambio del materiale osseo, è più efficace nelle vostre ossa di quanto lo sia nelle mie. Più si invecchia, più cambiano anche le condizioni ormonali e più c'è un indebolimento delle ossa. È il motivo per il quale uno dei rischi, diciamo, per le persone anziane, forse io ancora un po' di tempo ce l'ho, è il fatto di rompersi, la cosa più classica è il colle del femore. E cadono, in realtà non è che cadono e si rompono il collo del femore, ma è perché si rompe il collo del femore che cadono, nella maggior parte dei casi. E questo è dovuto, lo vedremo, al fenomeno dell'osteoporosi, e quindi un fenomeno che porta ad avere un attonigliamento delle ossa con l'invecchiamento. Quindi abbiamo detto un ruolo anche molto importante degli osteoclasti, che permette appunto questa sostituzione della massa ossea. Tutto praticamente lo scheletro si stima un ricambio di circa il 10% all'anno, che vuol dire in 10 anni aver cambiato totalmente le ossa, aver avuto un ciclo completo di rinnovamento, che comunque è importante. Abbiamo detto queste preosteoblasti, che sono quelle meno differenziate, hanno una forma abbastanza appiattita, un nucleo chiaro, molto cromatico, poco citoplasma, sono delle cellule di piccola dimensione, sono delle cellule tutto sommato che si dividono poco, quiescenti. Perché? Perché quelle che si divideranno molto di più saranno i osteoblasti, mentre le forme che sono più vicino alle cellule staminali hanno sempre un tasso di proliferazione basso, ma danno luogo alle cellule che amplificano molto, che si chiama il compartimento di amplificazione, che sono invece queste precursori. Quindi queste sono appunto più quiescenti perché si dividono poco, e poi, come abbiamo visto, sono proprio localizzate a livello del periosto e dell'endosto. Gli osteoblasti hanno una forma invece più a cubo, sono maggiormente disposte a strati, e come vedremo avremo anche un po' questa zona di transizione del differenziamento tra la forma dove troviamo questi osteoblasti fino ad andare verso gli osteociti, che sono invece la forma matura delle cellule, delle ossa. Gli osteoblasti sono quelli che producono molto del materiale extracellulare, e nel loro differenziamento, in realtà è una specie di progressione delle loro caratteristiche a diventare degli osteociti, e la caratteristica degli osteociti è che gli osteociti sono quando questa sostanza extracellulare, che prima è come quella del connettivo compatto, in realtà va incontro alla mineralizzazione, diventa dura, e queste cellule rimangono come intrappolate dentro a questa struttura rigida mineralizzata. Lo vediamo fra un istante. E quindi si parla in questo caso di osteociti che sono imprigionati nelle lacune ossee. Quindi abbiamo questa continuità, diciamo, tra gli osteociti, le cellule progenitrici, gli osteoblasti e gli osteociti. Quindi vediamo questa zona dove troviamo quelli che a questo punto sono gli osteoblasti, e quindi sono sul lato. Questo è l'osso, questa è un'altra parte di osso, queste saranno ossa piuttosto in formazione, e quindi ritroviamo questa matrice che prende abbastanza densamente la colorazione con l'eosina. Queste cellule che sono abbastanza cuboidale come impressione, poi ovviamente in mezzo ci saranno anche le cellule progenitrici. E questo è un connettivo invece più lasso ai lati e più denso, con più ci spostiamo verso la periferia. Queste cellule hanno come funzione di produrre appunto la matrice extracellulare e poi di controllare la mineralizzazione. Le cellule che vediamo invece qua centralmente sono gli osteociti. Quindi ai lati sono gli osteoblasti, centralmente sono osteociti. In realtà, perché inizialmente, soprattutto durante la crescita ossea, questi hanno iniziato il processo e poi buttato fuori, poi è stato mineralizzato e loro sono rimasti intrappolati. Queste continuano ad aggiungere materiale, alcuni dei quali rimangono intrappolati come osteociti. Da lontano sarà difficile da vedere, ma da vicino, quando lo potrete osservare, vedete che il nucleo di per sé è piuttosto chiaro di queste cellule. E questi sono appunto gli osteociti che sono rimasti intrappolati all'interno. Perciò gli osteociti derivano dagli osteoblasti e hanno come funzione di mantenere in realtà un sensore, potremmo dire, della situazione ossea. E questo sarà anche importante perché ci dovrà essere una regolazione tra produzione e distruzione di osso. E quindi gli osteociti, come vedremo, rimangono in realtà in contatto. Qua sembrano cellule isolate, ma vedremo come ci sono contatti fra i diversi osteociti. E sono delle cellule post-mitotiche, cioè loro a questo punto non vanno più incontro a proliferazione cellulare. E questo, ad esempio, ci differenzia il quadro dell'osso da quello della cartilagine. Vi ricordate ieri, abbiamo visto nella cartilagine i gruppi isogeni, i gruppi dove vediamo le lacune e nelle lacune c'erano più cellule. Perché a volte non è così semplice vedere la differenza, soprattutto quando si parla dell'ottofibroso, come possiamo vedere qua. Tutto sommato, anche ieri avevamo questo sfondo rosa o un po' più rossiccio e poi delle cellule che sono lì in mezzo. E quindi sui tessuti molto giovani dell'osso, capire se un osso piuttosto che della cartilagine o della cartilagine ialina non è così semplice. Se uno non prende come riferimento la presenza o l'assenza di gruppi isogeni, se vedete dei gruppi isogeni e quindi queste lacune con diverse cellule dentro a una stessa dove c'è la nozione di territorio e quindi si nota che sono che è un gruppo isogeno, questo vi indica che stiamo parlando di cartilagine, mentre nell'osso questo non si riscontra, perché queste cellule, gli osteociti, non si dividono più. Quindi abbiamo, da quelle che sono i precursori, attraverso diverse regolazioni dell'espressione genica, il passaggio dai preosteoblasti agli osteoblasti che permettono la fase di produzione di matrice extracellulare e dell'insieme della componente proteica che ne permette la mineralizzazione. Mentre quando sono sotto forma di osteociti cambiano totalmente forma, lo vedremo dopo, e hanno tanti prolungamenti, forma molto caratteristica. E quello che succede è che in realtà quello che rilasciano loro come fattori permette di rilasciare gli ormoni che stimolano o meno gli osteoblasti e quindi di essere una specie di sensori interni per la fase che dicevamo di distruzione e ricostruzione dell'osso. E quindi loro non partecipano più alla produzione dell'osso, sono imprigionati, ma questa rete interna è un sensore molto importante di quello che sta succedendo all'osso. Ecco a cosa assomigliano. E vedete come sono imprigionati dentro alla matrice ossea, che è proprio rigida. E queste fessure che vedete è per il fatto che nella misura in cui erano direttamente degli osteoblasti che si sono trasformati in osteociti, erano loro a produrre il materiale che si è mineralizzato. Avendo emesso i prolungamenti, sono in realtà i prolungamenti che hanno fatto sì che ci sono le fessure dove non c'è la mineralizzazione. Ok? E quindi questo è il corpo cellulare. In questo caso vedete che hanno praticamente una cromatina invece molto eterocromatizzata. Questo è il loro citoplasma e poi ci sono tutti questi prolungamenti. Qua è stato, non è conservato il tessuto, ma lo possiamo immaginare perché c'era il cunicolo dove si infilava questo prolungamento. Questo altro. Questo tipo invece di microscopia a scansione permette di far vedere come queste cellule sono veramente una rete sensoriale all'interno di questa matrice ossea che dà la rigidità all'osso. E come vedremo, lo rivedremo più volte, l'organizzazione è tale per cui in realtà sono in collegamenti gli uni con gli altri. In effetti abbiamo una struttura di questo tipo qua, dove vediamo la presenza, lo vedremo, ecco qua, Questo che è la matrice in viola è la matrice che è limite, diciamo, di questo funicolo. In centro, qua, passa il prolungamento dell'osteocita. Questi sono in realtà in connessione con il prolungamento di un altro osteocita. E quindi forma questa rete di connessione e di comunicazione cellulare fra i diversi osteociti. E questi prolungamenti che si toccano all'interno di questi cunicoli mettono in contatto questi osteociti attraverso delle giunzioni GAP. E chi dice connessione GAP vuol dire scambio di materiale e scambio di molecole direttamente tra un osteocita e l'altro. O anche se è vascolarizzato l'osso, vedremo che ci sono dei passaggi per i vasi e quindi delle zone che sono quelle che sono raggiunte, ma non è che i vasi vanno a raggiungere vanno a raggiungere ciascuna osteocita. E quindi il modo con il quale gli osteociti che non sono raggiunti dai vasi devono comunque fare gli scambi di gas, devono comunque avere l'apporto di sostanze per il loro metabolismo energetico. E quindi questo lo recuperano attraverso la messa in corrispondenza, in continuità del citoplasma grazie alle giunzioni GAP. Attraverso la giunzione GAP c'è la possibilità di avere il passaggio di questo materiale. Quindi questo osso, che sembra così, è una struttura che coniuga da un lato la rigidità, il fatto di avere un'impalcatura mineralizzata e quindi non più organica, con il concetto comunque di comunicazione cellulare e poi di mantenere gli elementi che sono fondamentali per la sopravvivenza cellulare. Quindi abbiamo il contatto tra la cellula, diciamo il pre-osteoblasto, poi di differenza in osteoblasto che ha buttato fuori dalla matrice extracellulare, questo è già molto vicino a diventare un osteocita. Mentre avviene questo processo, in realtà è in contatto con i prolungamenti di un osteocito già differenziato, che a sua volta sarà in contatto con un altro osteocito che è più all'interno. E quindi, in questo modo, la situazione o lo stato nel quale si trovano gli osteociti sono in realtà comunicati agli osteoblasti, perché rimangono in comunicazione. Mentre in altri casi la comunicazione passa attraverso la matrice extracellulare, la diffusione di molecole, la barriera che rappresenta la struttura mineralizzata e quindi non sarebbe molto favorevole al fatto di avere un passaggio e una comunicazione attraverso l'ambiente extracellulare, è bypassato dal fatto di avere queste giunzioni GAP che mettono direttamente in comunicazione il citoplasma di queste diverse cellule. Quindi questi sono i canalicoli e troviamo i punti di congiunzione tra i diversi prolungamenti, appartengono da un lato a un osteoblasto, dall'altro a un osteociti, oppure gli osteociti fra di loro, e in questo modo viene assicurata la comunicazione cellulare. Quindi quando riprendiamo vediamo che ci sono i diversi stadi di differenziamento e quindi dallo precursore da una forma e quindi allungato, piatto, tutto quello che abbiamo detto prima, alla forma più cubitale dei osteoblasti. Questi osteoblasti formano la matrice, qua a questo livello non è mineralizzata, qua invece è mineralizzata. Quando un osteoblasto si trova a questo punto, si sono divisi, queste qua rimangono sul lato più esterno, questo avrà come destino di diventare un osteocita. In effetti aumenterà la forma mineralizzata attorno a lui, modo per il quale diventerà in questa forma totalmente differenziata, e la peculiarità è il fatto che rimangono in contatto queste cellule e quindi forma questa rete di comunicazione favorita dalle giunzioni gas. Abbiamo detto l'altra tipologia cellulare molto importante sono gli osteoclasti. E gli osteoclasti sono per me l'immagine che proprio associo agli osteoclasti sono quando rifanno le strade, queste specie di grosse macchine che passano e si mangiano tutto l'asfalto, no? E poi dopo passa la squadra dietro che rifà l'asfalto che è stato eliminato da questa macchina che non so come si chiama, però assomiglia a un osteoclasto, okay? E quindi queste cellule sono molto particolari, sono delle cellule che sono polinucleate, molto grosse e polarizzate, in quanto ci sarà una zona che è proprio quella dedicata al rilascio degli enzimi e di ioni, di protoni, in modo tale di essere in un ambiente acido, e questo ambiente acido permette di distruggere la componente mineralizzata dell'osso. Non mi facevano fare da piccolo mettere l'osso del pollo dentro l'accetto? Ah, anche a voi. Dicete, qualcuno si è perso questo tipo di cosa? Ok? In modo tale che poi dopo l'osso diventa molle. In effetti ha perso la sua componente mineralizzata. E il principio di funzionamento dell'osteoclasto è basato anche su questo. L'origine degli osteoclasti è diversa, in effetti non sono in continuità con i tipi cellulari che formano l'osso, ma derivano dai monociti e quindi da cellule del sangue. Come la stessa cosa erano i macrofagi, cioè dai monociti derivano abbastanza queste cellule che sono quelle che eliminano, tolgono, e quindi per certi versi i macrofagi, e quando stiamo parlando dell'osso, in questo caso per formare gli osteoclasti. Perciò, nonostante abbiano dei nomi simili, osteoblasti e osteoclasti non derivano dai stessi tipi cellulari. Ok? E queste sono appunto fusione di monociti che formano queste grosse strutture, ovviamente pieno anche lì di lisosomi, perché dovranno da un lato sciogliere la componente minerale e dall'altro digerire, idrolizzare la componente organica, le fibre di collagene. Perciò la loro funzione è proprio una funzione erosiva, mangiano, distruggono, ma quello è fondamentale proprio per il rinnovamento del tessuto osseo. Perché se ci fosse solo lo schema che dicevamo prima, l'osso continuerebbe a crescere. Ora, l'osso non continua a crescere, ma arriva a uno stadio di equilibrio. E quindi se arriva a questo stadio di equilibrio è perché in realtà avremmo un equilibrio tra produzione da un lato, distruzione dell'altro. E viceversa. Quindi loro hanno questa posizione in cui erodono questo tessuto osseo. E quindi se da un lato si costruisce, dall'altro si distrugge, questa forma che ritroviamo qua vi fa vedere come sono cellule polarizzate, in quanto c'è una zona della loro membrana plasmatica che è molto ripiegata e che corrisponde proprio alla zona dove sono rilasciate tante di queste componenti e poi riassorbite per eliminarle e quindi portare a questa erosione dell'osso. Quando la cellula non è ancora attiva e quindi c'è stata la fusione fra i diversi monociti, ma non c'è lo stimolo. Saranno gli osteoblasti a stimolare gli osteoclasti. E come in altri casi, la fisiologia richiede che ci sia una comunicazione cellulare. E la comunicazione cellulare fa che si devono parlare tra la squadra che mi distrugge l'asfalto della strada e quella che la ricostruisce. E apparentemente funziona meglio nelle ossa di quanto funziona con i lavori stradali, ci posso aggiungere, perché vicino a casa mia stanno 4 volte che stanno aprendo lo stesso tratto di strada, perché devo far passare dei cavi e sembra che c'è uno primo fa il buco e poi lo richiude, poi il secondo riapre perché mette il tubo che deve passare i fili e poi richiude e poi e stiamo andando avanti così da mesi. Uno dice, ma farne lavorare più nello stesso momento? Boh. Allora, a parte questo, in questa zona, dicevamo, dove ci sono tutti questi ripiegamenti e poi una zona di adesione, perché che in questo caso vogliamo che la zona che viene distrutta, diciamo, sia circoscritta e non lasciare sostanze che andrebbero a indebolire in modo più generale l'osso. Quindi è una zona circoscritta, di nuovo fa il concetto un po' come di ventosa, dove questa zona viene erosa. E queste cellule appunto si differenziano e si mettono a lavorare in seguito all'attivazione da parte degli osteoblasti. Esiste quindi una comunicazione cellulare tra l'osteoblasto e l'osteoclasto non ancora operativo, in presenza in particolare di questa interazione tra il ligando di questo recettore RANK. Questo porta ad avere il differenziamento di queste osteoclasti. Questa è un'altra presentazione dello stesso concetto. In seguito a quelle che possono essere un controllo stesso dell'osteoblasto, e queste sono diversi fattori di crescita, chiamate, queste sono delle interleuchine, sono chiamate citochine. Lo stadio ormonale, dicevamo, è molto importante e questo regola gli osteoblasti. Gli osteoblasti a questo punto, se viene a secondo del cocktail di stimolo che ricevono, si mettono loro stessi a lavorare, ma soprattutto possono rilasciare il ligando di Ranke. A questo punto c'è, aumenta il differenziamento del preosteoclasto a formare l'osteoclasto attivo che va a digerire la matrice ossea. Quindi ci sono controlli che sono a livello, ad esempio, della paratiroide, che è una zona, quando si osservate la tiroide vicino nel quadro c'è la paratiroide, questa rilascia ormoni che sono importanti per regolare questo processo della regolazione degli osteoblasti. Il quadro ormonale è un altro che regola, e quindi vedete come il rilascio di ormoni, e quindi presso organi che vanno dal sistema nervoso ad altri organi endocrini, regolano in realtà quello che succede nell'attività degli osteoblasti e quindi nella composizione, nella resistenza, nella struttura delle ossa. Non è affatto un sistema isolato e non è affatto un sistema che è indipendente rispetto al resto dell'organismo, assolutamente molto attivo da questo punto di vista. Quindi, se lo rivediamo di nuovo, questa è la zona molto ripiegata dove ci sarà il rilascio di enzimi e il rilascio di protoni. Quindi l'osteoclasto attivo rilascia delle proteasi, rilascia la catezina è una proteasi molto attiva che andrà a tagliare, a rompere le fibre di collagene e le fibre elastiche. Il pH acido, perciò questi sono gli enzimi che sono rilasciati, e il pH acido è quello che permette di disorganizzare i cristalli di idrossiapatita, che senza andare nella formula, ma capite subito che questa struttura più complessa, man mano che viene idrolizzata, viene distrutta e quindi perde la sua struttura rigida. Questa è la cavità di riassorbimento, quindi, e all'atto ci sono le integrine e dietro il citoscheletro, che permette assolutamente di fare come una specie di sigillo, anche se non definitivo, perché si potrà spostare l'osteoclasto grazie alle interazioni, ricordate, delle integrine che possono essere più o meno adesive, si regola dall'interno, e quindi potrà andare avanti la nostra macchina, ma nello stesso tempo assicura che questo ambiente acido non vada a diffondersi, ma rimanga proprio nella zona che va incontro a distruzione. Allora, questi sono degli osteoclasti, e qua vedete uno, stava un piede quasi, questo è la sua struttura, ok? Questi sono i diversi nuclei, qua ce n'è un altro, che vediamo qua, dove vediamo che è una specie di enorme cellula plurinucleata. Qua si vede ancora meglio questa zona di fronte ripiegata, che è quella dove avviene appunto la zona di distruzione dell'osso. E quindi Questo è un altro, questi sono dei punti dove questo osso viene, la componente mineralizzata viene eliminata. Dietro al funzionamento degli osteoclasti troveremo gli osteoblasti. Questo è sempre un osteoclasta al lavoro, vedete che può prendere delle proporzioni molto molto grandi rispetto agli altri tipi cellulari che vediamo attorno, e questi sono osteoblasti che saranno vicino dietro, e questo è proprio il lavoro che sta facendo questo osteoclasta nel distruggere questa matrice extracellulare. Vediamo quindi qual è la composizione di questa matrice extracellulare. Allora, questa matrice extracellulare dell'osso, ritroviamo le componenti che abbiamo già nominato più volte parlando di tutti i tessuti connettivi. E quindi avremo la sostanza cosiddetta organica, che sarà composta sia dalle cellule ossee di cui abbiamo parlato finora, e quindi questa è la componente cellulare con gli osteoblasti, gli osteociti, non sono rimessi i precursori, ma li mettete anche voi, e gli osteoclasti. E queste sono le cellule. Dell'insieme della struttura dell'osso, quantitativamente vedete che è molto ridotto, si stima un 2%. Il resto della componente organica è composto da fibre di collagene di tipo 1, e quindi chi dice di tipo 1 vuol dire fibre grosse che saranno prodotte, vedremo come sono organizzate, e queste sono al 95% le fibre che troviamo nelle ossa. Ci saranno assieme a queste fibre di collagene anche alcune fibre elastiche, del motivo per il quale ci sono altre tipologie di fibre non collagene che entrano nella parte delle fibre, diciamo, dell'osso. C'è anche, l'ho aggiunto perché, la sostanza morsa, che di nuovo, anche se è una componente in questo caso che non sarà molto importante, ma comunque troveremo dei proteoglicani, troveremo delle glicoproteine, oltre anche ai fattori di crescita che dicevamo essere tipo le citochine, tipo i fattori che abbiamo citato, visto sulla diapositiva precedente, che stimolano gli osteoblasti. E poi quello che è decisamente maggioritario e occupa il 70% del volume dell'osso è la parte che non è organica ma è minerale, la parte che è composta in maggioranza da questi cristalli di idrossiapatita a base di calcio. Gli ioni che sono fondamentali in questo caso sono calcio e fosfato, e in effetti le ossa sono per noi una grossa riserva di ioni calcio e di ioni fosfato. Ovviamente ci sono anche altri minerali importanti, ma quantitativamente meno abbondanti. L'idrossiapatite è quella che fa la parte del leone. Quindi questa matrice extracellulare ha questa peculiarità nell'osso di avere una componente minerale. Si dice che l'osso è mineralizzato. E questa componente minerale conferisce la resistenza, e quindi il fatto che questa struttura ossea possa reggere il peso, e ha la peculiarità di combinare da un lato resistenza con leggerezza e anche una certa flessibilità. Quindi, perché altrimenti lo scheletro, se fosse troppo pesante, non potremmo muoverci. Non ci deve essere l'equilibrio tra la resistenza da un lato, ma la leggerezza, in modo tale che i tessuti che sono fondamentali per la mobilità e quindi i ligamenti che prendono contatto con l'osso da un lato e il muscolo che deve far muovere l'osso siano in grado di gestire le forze e quindi lo scheletro deve essere leggero. La struttura dell'osso combina, diciamo, queste esigenze sia da un punto di vista dell'organizzazione proprio molecolare, con, lo vedremo, il coinvolgimento di questi cristalli di idrossiapatite, come sono organizzati, e poi se si organizza in più su questo l'osso spugnoso, che è quello che permette di nuovo di avere una struttura che, pur essendo leggera, riesce a gestire le forze. E quindi gli ingegneri studiano anche questa organizzazione e come sono gestite le forze da parte delle ossa, oppure nel vedere nelle diverse specie qualcuno ha ottimizzato ancora di più questo concetto, quando uno vede alcuni uccelli che reggono praticamente su una gamba che sembra filiforme, che vuol dire che comunque c'è un osso che è in grado di gestire e di tenere, offrire resistenza a un peso e quindi a un'organizzazione che è compatibile con questo tipo di esigenza. E quindi è un problema di selezione naturale, di ottimizzazione di un'organizzazione molecolare che risponde a determinate caratteristiche, ed è il motivo per il quale interessa chi fa scienze dei materiali e chi è ingegnere che si occupano dei materiali in generale. Quindi questa organizzazione è leggera, ha un buon grado comunque di flessibilità per poter rispondere e resistere anche a una deformazione, quindi non rompersi ogni volta che riceve un colpo, che tutto sommato va bene anche questo. Protegge i tessuti, perché abbiamo lo scheletro che è importante per gestire le forze, cioè il peso, ma offre anche un sostegno e una protezione, e questo è vero in particolare a livello del cranio. Il cranio permette, è una struttura ossea che protegge il cervello e quindi ha un'altra tipologia di funzione, non è di supporto rispetto alla struttura in sé, ma di dargli anche un aspetto protettivo in caso appunto di urto. Quindi abbiamo detto sostegno, abbiamo detto protezione, movimento, perché l'altro concetto legato alla protezione e alla struttura, oltre al cranio c'è anche la cassa toracica, che in effetti è di nuovo un modo per proteggere gli organi interni. Il movimento, perché assicurano quello che sarà il collegamento con i muscoli e quindi avere la contrazione. Sono importanti, dicevamo, sul metabolismo del calcio e del fosforo, perché rappresentano una fonte e quindi una possibilità di mantenere per il funzionamento cellulare. Abbiamo già parlato spesso dell'importanza del calcio e del fosforo, e quindi le nostre ossa da quel punto di vista rappresentano una fonte di riserva che assicura che ci sia sempre una giusta disponibilità di questi ioni. Abbiamo detto non è stabile perché va incontro a rimodellamento ed è nelle ossa lunga una parte che è importante perché è la sede dell'emopoiesi e quindi della produzione di tutte le cellule del sangue. La mineralizzazione dell'ossa fa in questo modo, e in pratica è un'organizzazione molto regolare delle fibre di collagene, con questi cristalli di idrossiapatite che sono intercalati, e anche questo è un modo molto regolare. E quindi la sostanza che si chiama osteoide, e che vuol dire la componente organica della matrice extracellulare, è associata a questi cristalli di idrossiapatite. E qua è stato rappresentato in questo modo semplicemente per far vedere questo aspetto di intreccio molto regolare, e che permette di organizzare poi nell'adulto, o meglio dopo lo sviluppo embrionale, quando si forma veramente l'osso, di avere una struttura che sarà anche lamellare. Quindi questa è la nostra famosa struttura del collagene, e le fibre di collagene sono assolutamente associate ai cristalli di idrossiapatite, e questo conferisce la durezza all'osso. Questi cristalli di idrossiapatite si organizzano in un modo, cioè è proprio una struttura cristallizzata, e chi dice cristallizzata dice questa interazione molto regolare. Avete presente il ghiaccio? Il ghiaccio è una struttura cristallizzata, e quando le molecole d'acqua sono allo stato solido, perché si organizzano fra di loro in modo estremamente regolare. Quando è liquido è una struttura dove ci sono delle interazioni attraverso i legami idrogeni, ma non così regolare, e quindi l'acqua è liquida. Se distruggiamo le interazioni è vapore d'acqua. Sempre molecole d'acqua sono, ma è un problema di struttura organizzativa. Si parla di cristalli proprio quando si raggiunge un'organizzazione regolare, ripetitiva, e che acquisisce a questo punto una sua struttura. E se io non posso distruggere la struttura, vuol dire che offre resistenza. È un'organizzazione regolare. E quello che succede appunto con questi moduli ripetuti di organizzazione di questi cristalli di idrossiapatite. Non vado nel dettaglio perché poi bisogna entrare nella chimica, però solo per dare l'idea di cosa si intende per cristalli di idrossiapatite. Le componenti che sono minerali e organiche sono appunto molto legate una con l'altra, e quindi se distruggo la parte minerale, fragilizzo l'organizzazione meno e gli faccio perdere della sua resistenza, ma le strutture sono così regolari, quelle che abbiamo visto prima, che in realtà l'osso mantiene la sua forma. E viceversa, se tolgo da questo, vuol dire togliere o la componente minerale o la componente organica, che sono, diciamo, stilizzati con queste righe nere. oppure lo vedete qua, o si toglie la componente minerale o si toglie la componente organica. Quando si fa uno o l'altro, in ogni caso si mantiene la forma, proprio perché sono normalmente così organizzati in un modo regolare, sia uno che l'altro. Quando tolgo uno dei due, non altero la struttura globale, ma ne cambio le caratteristiche. E quindi, se tolgo la componente minerale, l'osso rimane sotto forma di osso, ma ha perso la resistenza e quindi se applico una forza si piega, si deforma. A dimostrare che erano i cristalli di idrossiapatite a garantire la resistenza della struttura. Se faccio l'inverso e faccio digerire tutta la componente organica e rimane soltanto la componente minerale, avrò di nuovo la struttura dell'osso, ma in questo caso diventa molto più fragile e rischia di rompersi, di frammentarsi. In effetti quello che succede quando un osso molto vecchio, la componente che si va a perdere per primo è la componente organica e queste ossa a questo punto diventano molto più fragili. Fino a diventare appunto friabili. La struttura dell'osso, ne avevamo già parlato ieri, e un po' che abbiamo già accennato oggi, visto dall'esterno, abbiamo detto, troviamo alla periferia quello che sarà il periosso, qua rappresentato in rosa, e che si interrompe in corrispondenza della articolazione, dove invece troviamo la cartilagine articolare. Il periosto è la specie di pellicina che si riesce anche a togliere attorno all'osso, mentre la parte articolare è più spessa e con le componenti particolari che abbiamo descritto ieri, che conferisce a questa zona sia l'idratazione e la componente un po' viscosa dovuta all'acido ialuronico e quindi alla sinovia, che permette di reggere il fregamento tra due zone che sono due zone articolate. Si parla di diafisi nella zona centrale delle osse lunga, poi metafisi e la testa dell'osso è chiamato epifisi. Abbiamo parlato della zona epifisaria, della piastra epifisaria ieri, in quanto troveremo in questa piastra epifisaria dove si è interrotto l'osso la cartilagine di coniugazione, che è quella che aiuta a far crescere l'osso. Vedremo nella prossima volta, cioè lunedì, il rimodellamento dell'osso e la crescita dell'osso per capire effettivamente come questo avviene. L'altra informazione importante è che l'osso ha nella zona più esterna, al di sotto del periosto, troveremmo invece dell'osso nella sua struttura più compatta, mentre quando ci avviciniamo alla zona più interna troveremmo dell'osso spugnoso, che troveremo anche a livello della testa dell'osso e che ritroveremo nelle osse piatte o nelle osse corte, mentre nelle osse lunghe questa zona centrale è occupata dal midollo osseo. Abbiamo detto che l'osso è molto vascolarizzato e lo sarà in particolare grazie a tutta la vascolarizzazione che passa a livello del periosto, ma entra proprio anche nella struttura ossea e quindi non rimane solo in superficie, ma entra nella matrice ossea e vedremo come è organizzata appunto questa vascolarizzazione dell'osso e sopra la cartilagine articolare. Ho accennato a questo concetto di osso spugnoso e di osso compatto, quindi dove c'è il canale midollare, dove c'è il midollo osseo, il midollo osseo trova è in centro a dell'osso che è osso denso, che è questo osso compatto, mentre a livello delle due teste troviamo l'osso spugnoso o anche detto trabeccolare, perché forma le trabeccole. E questo nelle osse lunghe. Dove ci sono le osse più breve, troviamo dell'osso compatto, nelle osse piatte troviamo, e poi centralmente dell'osso spugnoso, la stessa cosa nelle osse piatte. Ai lati l'osso compatto, in centro dell'osso spugnoso. Questo permette di avere una struttura che è più leggera, il fatto di avere dell'osso spugnoso, rispetto a quanto sarebbe se l'osso fosse interamente di osso compatto. Quindi avremo delle zone dove troveremo dell'osso compatto, che quello vediamo ai lati, qua è la testa di un'ossa lunga, queste sono le zone di osso compatto, le vedete indicato da queste frecce sui lati, e fondamentalmente è tutto bianco e sembra essere tutto compatto. In realtà, come vedremo, ha una forma particolare ed è composto da osteoni, che sono queste strutture con diverse lamelle concentriche che prendono appunto il nome di ogni struttura di osteoni, e questo come osso compatto, e avevamo detto prima questo osso compatto è essenzialmente ai lati. Qua è un osso che è stato privo della componente organica e rimane la struttura della componente minerale. Questa densità di questa reticolazione, di questa componente minerale, corrisponde all'osso cosiddetto spugnoso, perché assomiglia a una spugna, e l'organizzazione è quella delle trabeccole. Quando siamo su un osso corto, la parte interna è formata di osso spugnoso. Se fossimo a livello della diafisi di un osso lungo, non ci sarebbe l'osso spugnoso, ma ci sarebbe il midollo osseo. Vedete come ci sono i passaggi dei vasi e quando passano proprio in mezzo a questo osso compatto, cioè questa zona qua bianca più esterna, che potrebbe far sembrare qualcosa di totalmente compatto, isolato, in realtà troveremmo all'interno dei passaggi
per i vasi e dei passaggi dove ritroveremo delle altre forme di canaliculi. Quindi questi sono, questo, se ingrandiamo questa zona, è organizzata in questo modo e quindi è compatto perché ci sono tutti gli osteoni che sono gli uni vicino agli altri, mentre l'osso trabeccolare è formato appunto da queste trabeccole, ciascuna delle quali però ha un'organizzazione che è molto vicina a questa, perché anche le trabeccole sono formate da un'organizzazione cosiddetta lamellare, le lamelle che formano questi cerchi concentrici. Quindi ci sono queste lamelle a formare appunto queste strutture che sono ripetute, e in centro a questa organizzazione lamellare che qua possiamo vedere di profilo, in centro in realtà c'è uno spazio nel quale passa un vaso, e quindi in centro a ciascuna di queste organizzazioni vedete che questo è l'osteone, in centro c'è questa parte rossa che è il vaso. Quindi ciascun osteone ha in centro un canale all'interno del quale passa un vaso. Queste zone centrali dove passano anzi i vasi, sia la circolazione arteriale che venosa, sono chiamati i canali di Havers, Havers. Quindi i canali di Havers sono questi canali dove passano i vasi dell'osso. Ho già introdotto questa nozione di osso lamellare. Abbiamo quindi un'organizzazione di osso che può essere non lamellare oppure lamellare. L'organizzazione non lamellare è l'organizzazione primaria dell'osso, cioè l'osso inizia come osso non lamellare e si trasforma in osso lamellare. Questo è semplicemente per riprendere appunto nel tessuto osseo le diverse funzioni, potevo metterla prima, tra quelle che sono diciamo maggiormente lo scheletro di supporto e quello che ha un ruolo anche protettivo e di proteggere gli organi vitali. Però ci interessava di più questo. E quello non lamellare viene anche indicato come osso fibroso e corrisponde al tessuto non maturo. Questo, ok? Differenziamo. Il tessuto osseo si differenzia in tessuto fibroso e in tessuto lamellare. Il tessuto fibroso, cosiddetto non lamellare, corrisponde all'osso immaturo e lo troveremo quando? Molto durante lo sviluppo, quando si deve sviluppare la struttura ossea. Vi ricordate, abbiamo detto, vi ricordate ieri come inizia durante lo sviluppo la struttura che sarà poi dopo un osso? Prima è solo cartilagine. Poi all'interno della cartilagine in parte un differenziamento e la produzione di un osso fibroso, e soltanto successivamente questo osso fibroso lascerà il posto all'osso lamellare. l'ossofibrosa, ad esempio, oltre allo sviluppo embrionale, lo ritroveremo quando? Nella crescita della zona della crescita dell'osso, quando fino a raggiungere l'età adulta, e poi nel caso in cui qualcuno dovesse rompersi la gamba. Abbiamo un esempio in mente, gli facciamo i migliori auguri, che è sempre a letto, poveretto. Un mese gli hanno detto, di letto proprio. Credo anche lui spera di tornare. Penso anche la sua famiglia, perché non posso immaginare. E quindi speriamo di recuperarlo in buona forma. Sì, per gennaio dovrebbe riprendere i servizi. Allora, l'osso immaturo è quello fibroso, l'osso maturo è quello lamellare. E l'osso lamellare compone sia l'osso compatto che l'osso spugnoso, ok? Quindi abbiamo detto che quello fibroso lo troviamo nell'embrione, nel fetto oppure appunto nelle fratture, e in questo caso le fibre di collagene non sono ancora organizzate in modo tale da essere così stratificate e rimangono intrecciate, ed è per quello che non abbiamo la tipica immagine di questi cerchi concentrici. I cerchi concentrici li troviamo quando parliamo dell'osso lamellare. In effetti questo osso lamellare ne parleremo soprattutto quando parleremo la prossima volta del rimodellamento osseo, e capiremo qual è il fenomeno che porta ad organizzare queste strutture lamellari, come funziona, cioè come mai si arriva a una struttura che è questa organizzazione lamellare. Cosa dovevamo dire ancora? Avremmo quasi finito. E quindi, questa è l'organizzazione dell'osso immaturo, fibroso, e vedete che non abbiamo questa organizzazione concentrica. Mentre l'osso lamellare è tipico perché si riconoscono queste ossioni. In ogni caso, quello che vedete qua, che su queste immagini vi mette a confronto la forma che, dove si vedono questi cerchi, ok? E questi che sono i punti più scuri, cosa sono secondo voi? Gli osteociti. E quindi sono gli osteociti che sono presi dentro alla matrice mineralizzata, che sono presenti dentro alla loro lacuna con tutti i cunicoli, no, canalicoli, che ne so, ci sarà una scansone su una cosa così, ok? In corrispondenza gli uni con gli altri. Nell'osso immaturo c'è lo stesso tipo, vedete, di tutto sommato immagine, con sempre gli osteociti, ci sarà anche lì la rete, l'organizzazione, ma semplicemente non c'è l'organizzazione lamellare della matrice extracellulare e della forma mineralizzata. Cercheremo di capire la prossima volta come si passa da un osso fibroso a un osso lamellare. Questo l'abbiamo già detto, che riprende, sono le fibre intrecciate, e quindi è più elastico e meno resistente di quello lamellare, e in effetti è quello che troviamo durante lo sviluppo oppure in seguito a una riparazione, diciamo, dell'osso. quello è tipico ed è molto divertente a vedere in microscopia, perché in effetti ci sono tutte queste figure di questi cerchi concentrici. Questo è il canale di Haber, ok? Queste sono le cellule, gli osteociti, queste sono queste strutture lamellare dell'organizzazione del collagene e della disossiapatita, e questo in centro sono il canale di Haber, dove passano sia venuli che arterioli. Questo l'abbiamo già visto, e quindi direi che abbiamo gli osteoni. Questo è un lamellare semplice visto in taglio longitudinale. Se lo guardiamo in una sezione trasversale, vediamo come ci sono questi cerchi concentrici, e quello che vedete qua sono i prolungamenti degli osteociti. Cioè tutte queste piccole righe che sono in questo senso sono in realtà tutti i prolungamenti degli osteociti che sono e si toccano gli uni con gli altri. Ok? Qua è stata tolta la componente minerale e rimane la struttura organica con la presenza delle cellule. E quindi ci sono queste strutture dovute in realtà al rimodellamento dell'osso. Nella parte, volevo solo farvi vedere questa ultima cosa, che l'organizzazione delle trabeccole nella testa delle osse lunghe e in particolare a livello del collo del femore, ma non solo. E le trabeccole non sono affatto casuale, non è una struttura che dice va, per essere più leggere facciamolo tipo spugna e così abbiamo guadagnato. Il fatto di essere molto meno pieno deve però avere delle linee di organizzazione, di scaricamento delle forze, tale per cui non perde di resistenza. E quindi l'organizzazione ossea, e lo si intuisce qua, è tale per cui ci sono queste organizzazioni di queste trabeccole in modo tale da scaricare proprio la forza dell'appoggio di tutto il peso del corpo sul femore, e quindi l'organizzazione delle trabeccole è tale per cui si scaricano queste forze e offrono resistenza, e non sono affatto casuali. Ma fate che è fantastico, no? Cioè uno dice tutto sommato, come si realizza tutto questo? E poi alla fine funziona, perché che è la magia di questa cosa. E quindi anche nell'organizzazione, nella struttura, nella costruzione di un osso e della testa dell'osso, in particolare del femore, ma non solo, e quella formazione di queste trabeccole è in realtà frutto di un'organizzazione cellulare che permette di offrire la maggiore resistenza. E devo dire, su come sono i mezzi, mentre su altri tessuti si comincia a capire molto di più, vi dicevo, riuscire a capire ad esempio nell'organizzazione della retina e poi di tutti gli assoni delle cellule gangliari che dall'occhio devono andare a livello centrale, anche questo devono fare dei percorsi che sembra una cosa ostacoli, alcune vanno in una direzione, altre vanno nell'altra, ma abbiamo capito, conosciamo quali sono le molecole disposte in un certo modo che fanno sì che gli assoni in pratica sono guidati nel loro percorso. Probabilmente esiste qualcosa di questo genere, perché non è la casualità che fa sì che si organizzano le trabeccole in questo modo, ci deve essere un modo per decodificare il modo con il quale si sono organizzate queste cellule, però è molto più difficile perché ci manca proprio anche il materiale, il tessuto per riuscire a capirlo di più, perciò è più indietro da un punto di vista della ricerca per capire, io su quello almeno non ho trovato per adesso spiegazione di più per spiegare come si formano le trabeccole. Ciascuna trabecola poi è formata da osteoni come abbiamo visto prima, ma la struttura della trabeccola, francamente io non lo so, se poi qualcuno ha informazioni più precise, ben venga. Ok, questa, solo per finire, vi fa vedere come c'è i canali che sono sia verticali sia orizzontali, garantiscono la vascolarizzazione. Questi sono i stoni e gli osteoni che troviamo e ciascun giro corrisponde a quella che viene chiamata una lamella. La prossima volta cerchiamo di capire come si formano queste lamelle rispetto a tutto il discorso che abbiamo fatto oggi. Grazie.